your touch, all that you see, all that you taste, all you feel, and all that you love, and all that you hate.
Benvenuti, golcondiane e golcondiani, alla seconda puntata, secondo appuntamento con il nostro format One It Wonder, che abbiamo inaugurato la volta precedente, dedicata agli anni 70, dalla parte di Golconda 2.0, qui Sir Fabio.
E qui Sir Jacopo.
Allora, la volta scorsa abbiamo parlato degli anni 70, oggi ci dedichiamo a una decade eccezionale, sono gli anni 80, sono, diciamo,
i nostri anni.
Sono i nostri anni, io personalmente mi sono formato musicalmente, anche inevitabile, esistenzialmente negli anni 80, sono gli anni dell'Atari, gli anni delle console, gli anni dei primi computer, gli anni della Apple, gli anni dei Windows, di Microsoft ovviamente, gli anni delle cabine telefoniche, gli anni dei motorini, gli anni dei programmi Ocean verso fine serata, i programmi mai cult e purtroppo scomparsi dalla televisione. Sono gli anni in cui internet ancora non esiste ufficialmente, o meglio esiste ma non è un fenomeno di massa, e sono gli anni in cui la comunicazione musicale è fondamentalmente dettata, diciamo, da tre punti fondamentali: il sentito parlare, i consigli degli amici,
la scienza del buon senso.
La scienza del buon senso. Poi ovviamente ci sono ancora le radio che ti indirizzano verso un certo orientamento musicale, però a questo punto compare un nuovo mezzo di comunicazione, un nuovo, diciamo, mezzo di trasmissione di conoscenza, informazione musicale, diciamo, è un mezzo abbastanza influente poi nella scelta dei propri orientamenti musicali, che ovviamente la televisione. E se c'è un acronimo che
rende al meglio probabilmente gli anni 80,
rende al meglio gli anni 80, così come War Games è, ad esempio, dal punto di vista cinematografico, un emblema degli anni 80, è un acronimo che ha le lettere MTV, ossia Music Television, un canale televisivo statunitense con sede a New York, ovviamente siamo negli States, lanciato esattamente il 1 agosto del 1981 in piena estate. L'intento principale del canale era quello di trasmettere una notevole quantità di video musicali introdotti da diverse personalità che hanno preso poi col tempo il nome di VJ. Oggi invece MTV trasmette principalmente reality show, nonché serie televisive, ricordiamo la famiglia Osborne, purtroppo con grande tristezza, indirizzate soprattutto al target adolescenziale e ai giovani adulti.
Sì, infatti, e se giovani adulti oggi come oggi sono appunto le varie sedicenni incinte di cui parlano proprio questi reality show, è da dire che al tempo del suo debutto sugli schermi televisivi, MTV però ha avuto un profondo impatto sull'industria musicale e soprattutto anche sulla cultura di massa, un media pop nato proprio negli Stati Uniti, che probabilmente erano uno dei paesi più drogati di tecnologia. E i suoi slogan come I want MTV, voglio la mia MTV, sono diventati simbolo di intere generazioni completamente obnubilate dal tubo catodico. MTV venne ufficialmente lanciata, come diceva Sir Fabio, il 1 agosto del 1981 alle ore 12.01 con le parole di John Locke: Ladies and gentlemen, rock and roll. Signore e signori, rock and roll. E trasmise l'intera preparazione al lancio dello Space Shuttle Columbia, avvenuto nell'aprile di quell'anno, come a richiamare in qualche modo un altro allunaggio storico che era stato quello di Neil Armstrong. Ma lo scopo iniziale di MTV era quello di essere appunto Music Television, cioè di essere la prima televisione musicale e di trasmettere dunque esclusivamente video musicali 24 ore al giorno, H24. 7 giorni su 7.
H24.
Esatto, tutti introdotti da conduttore che prendeva il nome di VJ, ricordiamo sfortunatamente Enrico Silvestrin, ma questa è la storia di MTV Italia, che è ben diversa da quella americana.
Sono cose che purtroppo accadono.
Esatto, ma soprattutto che cosa presentano, Sir Fabio? I Video Music Award anche.
I Video Music Award è una delle caratteristiche principali, diciamo un marchio di fabbrica di MTV, che nel 1984 produce appunto i suoi primi MTV Video Music Awards, conosciuti anche con l'acronimo di VMAs, visti come misura di autoindulgenza tramite una rete principiante. I VMAs furono creati come una sorta di antidoto per i Grammy Awards. La prima edizione dello show è del punto dell'84 ed è soprattutto ricordata dai media per la frizzante esibizione di Like a Virgin di Madonna. I vincitori delle varie categorie vengono omaggiati con una statuetta raffigurante l'uomo sulla luna di MTV. Fra l'altro, per essere sinceri, in effetti io ho visto sulla luna la bandiera di MTV la volta scorsa tramite il mio telescopio, icona simbolo della rete, nonché prima immagine trasmessa nel 1981. Tutt'oggi i Video Music Awards sono l'evento annuale più guardato su MTV e uno dei pochi programmi musicali rimasti sulla rete. MTV è il nostro, diciamo, punto di attacco, diciamo, l'evento, diciamo, di collegamento fra la playlist che oggi abbiamo gentilmente scelto, offerto per voi, pubblico di Gold Coast.
E se qualcuno si stesse chiedendo qual è il primo video musicale ad essere stato trasmesso, esatto, noi vi diamo risposta proprio con il nostro primo pezzo.
Con grande ironia. Questo era Video Kid Radio Star dei Buggles, tratto dall'album di Age of Plastic del 1979, uscito come singolo, ma in realtà trasmesso come video negli anni 80, quindi siamo perfettamente nella decade di cui stiamo trattando.
1981, quindi gli albori proprio del decennio.
Siamo gli albori degli anni 80, quindi stiamo rispettando filologicamente, diciamo, il tema della puntata. Video Kid Radio Star è il primo singolo del gruppo britannico di musica pop The Buggles.
Occhio, non le Bangles, quelle di Walk Like an Egyptian, questa è un'altra storia.
Purtroppo siamo, diciamo, in un altro, diciamo, nell'altra metà del cielo. Il duo di diramazione degli Yes, formato da Trevor Horn e Geoffrey Downes, pubblicato dalla Island Records nel 1979, che anticipa l'album d'esordio, il nome è tutto un programma, di Age of Plastic, Plastic, ovvero l'età della plastica, del 1980, pubblicato proprio il 7 settembre del 79, parlo del pezzo, raggiunse Video Kid Radio Stars la prima posizione in molti paesi, in alcuni già nel 79, in altri invece appunto durante il 1980. Sulla scia del successo, i Buggles incisero l'album appunto di Age of Plastic, ossia l'età della plastica. Nel 1979, appena prima della pubblicazione dei Buggles, una versione diversa fu registrata da Bruce Cooley, autore del brano con gli stessi Horn e Downes, con il suo gruppo Camera Club, che comprendeva fra l'altro anche Thomas Dolby, ed incisa nel primo ed unico album del gruppo, ossia English Garden, sempre del 79. Pertanto la nota versione di successo del brano, quella che noi conosciamo tutti quanti, che ci è rimasta in qualche modo nel nostro immaginario collettivo musicale, può essere considerata tecnicamente una cover di questa incisione precedente.
Eh sì, e se parlavamo di MTV prima, dobbiamo proprio parlare della maggior parte delle canzoni che vi stiamo proponendo, proprio per quello che fu il loro motivo di maggior fortuna, ovvero il video.
Il video.
E come non si può parlare appunto del video di Radio Kale di Video Star, uno dei principali motivi appunto per cui il brano ebbe tanto successo è proprio che il suo videoclip fu diretto da Russell Mulcahy e andò in onda per inaugurare le trasmissioni di MTV il 1 agosto del 1981, proprio allo scoccare della mezzanotte. Tale scelta non fu casuale, sia perché all'epoca pochi artisti avevano l'abitudine di realizzare videoclip dei propri brani, e soprattutto i Buggles erano tra questi, e sia perché la canzone e le immagini del video, in cui si vedono esplodere delle radio, cosa che sarà poi simbolica di tutto quello che è stato il decennio successivo ancorato alla televisione, parla di una stella della radio che perde popolarità proprio con l'avvento dell'era della musica da vedere, quindi proprio di quella MTV. E infine perché Video Killed the Radio Stars era stata a lungo in testa alle classifiche internazionali e nel 1981 godeva ancora di molta popolarità. La frase Video Killed the Radio Star tornò a essere citata dai mass media nell'83, anno in cui un altro gruppo feticcio degli anni 80, ovvero i Duran Duran di Samuel Le Bon, produssero e distribuirono proprio tramite MTV il video del brano Onion of the Shake, prima ancora di far trasmettere la canzone per radio. Le stazioni radiofoniche insorsero nel timore che questa potesse rappresentare una tendenza futura a minare così il tradizionale ruolo delle radio come detentrice delle anteprime musicali. Purtroppo così fu. Curiosamente anche il video di Duran Duran era diretto da Mulcahy, quello di Highlander, l'ultimo immortale peraltro.
L'ultimo immortale, in questo caso è proprio la TV che tende a essere immortale rispetto alla radio, sebbene tecnicamente questo mantra, Video Kid Radio Star, appartenga per diritto anagrafico agli anni 70, ma sul piano puramente musicale esso è di fatto il capostipite degli anni 80, segna di fatto la filosofia musicale degli anni 80, dei quali anticipa lo stile elettronica sofisticata, accenni di utilizzo del wall of sound che verrà poi usato a piene mani per spruzzare gli effetti sonori, i brani di quel decennio, e quel tono vagamente romantico che fa da ponte sentimentale e cronologico tra il passato e le nuove tecnologie. Una canzone che forse, al di là di ogni intenzione degli autori, ha costituito praticamente la porta d'ingresso verso un mondo dominato dagli epigoni del sintetizzatore elettronico e un brano, diciamo, tecnopop ante litteram. È importante alcuni piccoli particolari, ovviamente il brano è stato altamente coverizzato, ricordiamo ad esempio i Pixies, gli Offspring, i Radiohead, mondi musicali completamente
diversi.
Mondi musicali completamente diversi da quelli dei Buggles, ma importante anche quello che dice il testo, che di fatto è un vero e proprio manifesto musicale di MTV e degli anni 80, proprio per lo scontro dal punto di vista musicale fra TV e radio. La TV ha ucciso la stella della radio.
Non possiamo tornare indietro.
Siamo andati troppo lontano, siamo nell'epoca dei videoregistratori. E a questo punto, ovviamente, non tocca che passare a questo punto al secondo pezzo della nostra playlist. Molto anni 80, molto 80s.
Come il suo video, anche in questo caso.
Sì.
Talking away, I
questo era il 1985, un anno importante dove il turismo stellare alle stelle, giovani universitari si improvvisano a chiappa fantasmi e su MTV ascoltiamo un altro video eccezionale, ovvero quelli degli indimenticabili Aha, ovvero il gruppo synth pop norvegese di cui ancora tra l'altro non riesco a pronunciare bene il nome, che sono saliti al successo.
Non sei il solo,
in
sei
quell'anno,
in buona compagnia.
Esatto, con il brano Take On Me, come dimenticarlo, di cui è particolarmente noto il videoclip, anche perché stiamo facendo un po' la storia anche dei videoclip, se Fabio, proprio
beh,
grazie.
È inevitabile, siamo negli anni 80, dobbiamo farlo.
Animato e diretto da Steve Barron. Addirittura Yaha vantano oltre 80 milioni di dischi venduti tra album e singoli. Durante il corso degli anni il gruppo tra l'altro passa da un synth pop tipico di quegli anni a maturare un pop rock un po' più sofisticato e poi li traghetterà attraverso struggenti ballate che nessuno ricorda negli anni 2000.
Io non me le ricordo.
E poi però c'è Take On Me.
E poi c'è Take On Me. Allora, Take On Me è in questo caso il brano appunto che abbiamo trasmesso, che è la prima canzone di questa band norvegese difficilmente pronunciabile, i Aha, registrata nell'omonimo singolo pubblicato nel 1984. 84, il Grande Fratello, esce il Macintosh.
Nasco io, per cui.
Auguri, signor Jacopo.
Grazie.
La facevo più giovane. Successivamente rimasterizzata e commercializzata a cavallo fra l'85 e l'86. Il brano è inserito nell'album Hunting High and Low, uscito nel 1985. Il brano si intitolava inizialmente Lesson One ed era un brano ideato con un sound completamente diverso dai Bridges, prima band dei due, Aha, Paul Waktar e Magne Furholmen. Dovete perdonarmi, ma il norvegese sicuramente non è la lingua fra diciamo le mie preferite. Il singolo è che ebbe inizialmente difficoltà a decollare.
Chi lo sarebbe mai aspettato?
Sì, ma infatti anch'io me lo domandavo, fu davvero un flop per due tentativi di pubblicazione. Ebbe in realtà poi un notevole successo, diventando di fatto un vero e proprio classico, un inno manifesto della musica anni 80. All'attivo, anno 2013, oltre 3 milioni di visualizzazioni su internet. Brano molto impegnativo dal punto di vista vocale, la banda norvegese degli Aha l'ha sempre eseguito in ogni concerto fino ad al scioglimento, grazie a Dio, dicembre 2010, con la voce inconfondibile e perfettamente capace di Morten Harket. Brano pluripremiato e al terzo posto della classifica dei video più importanti della storia dopo il magico thriller di Michael Jackson e Sledgehammer.
Eh sì, e proprio l'inquietante numero di visualizzazioni su internet ci fa capire come quanto di questa canzone, o almeno quanto successo debba questa canzone al suo video. Il celebre videoclip, infatti, fu trasmesso inizialmente da un'emittente locale di Boston e solo successivamente da MTV, che chiaramente capì bene che c'era da guadagnarci sopra. L'innovazione sta nello stile rotoscopico delle immagini, che mescolano live action e cartoon in bianco e nero. La saga del video comincia con una ragazza bionda interpretata dall'attrice Bountry Bailey, che seduta in una caffetteria, il King's Café di Londra per l'esattezza, sta leggendo un fumetto su una gara di motociclette. Dopo aver vinto la competizione, il leader della band, Morten Harket, dalla carta stampata fa l'occhiolino, e questi sono gli anni 80, alla
sono
ragazza,
gli anni 80,
e la trasporta con il suo braccio in bianco e nero dal mondo reale al mondo dell'animazione, attraverso le vignette che popolano infatti questa realtà virtuale. Morten mostra alla ragazza come sia possibile vedere alternativamente le persone stile cartoon o in carne e ossa, a seconda che la persona si trovi davanti o dietro alla vignetta. Magia.
Sì, l'occhiolino, anche poco fa la nostra grandissima amica, la nostra maestra Rox ci ha fatto un occhiolino, anche lei molto in stile anni 80. Oggi la canzone, in questo caso Take Me On, raggiunse larga popolarità a cavallo tra l'85 e l'86, arrivando alla vetta della classifica dei singoli più venduti negli States e al secondo posto in United Kingdom, in Gran Bretagna. Arrivò primo anche nella chart settimanale in Italia, permanendo in top 10 per ben 13 settimane consecutive, diventando il settimo singolo più venduto nel 1986, e in Norvegia soprattutto. Si stima che nel primo mese di pubblicazione della versione rimasterizzata il singolo abbia venduto circa 1,5 milioni di copie, in totale tra le 6 e le 7 milioni.
E non erano MP3 al tempo, erano proprio dischi comprati, soldi.
Dischi comprati, non erano MP3, ecco, gli MP3 mancano negli anni 80. Poi addirittura poi le citazioni sono moltissime, parliamo ovviamente degli anni 2000. La canzone è stata utilizzata per l'Xbox 360, una canzone, una console che ovviamente io possiedo, è stata utilizzata utilizzata per, il canale, per alcuni dei canali televisivi come ad esempio Sky. Ad esempio nell'ultimo episodio della quinta stagione della serie televisiva americana Chuck viene cantata da, dai Jeffster. Il video della canzone viene parodiato anche in un episodio dei Griffin, soprattutto dei Griffin. Nella parodia accanto al cantante appare infatti Chris Griffin. E poi nel 2013 il rapper cubano Pitbull incide insieme alla cantante Christina Aguilera. Beh, purtroppo queste cose di tanto in tanto accadono. Il brano Feel This Moment, in cui viene chiaramente ripreso l'inciso di questa canzone.
Ma adesso concludiamo il trittico, probabilmente, sì, a pieno merito dei video.
Siamo nel
migliori.
Mondo dei videoclip e concludiamo a questo punto il trittico che abbiamo appena in qualche modo trasmesso.
Proprio con questo pezzo.
Questa era Relax dei Frankie Goes to Hollywood. Ci siamo rilassati, siamo molto nel clima anni 80.
Sì, la canzone che tutti abbiamo ascoltato probabilmente in palestra facendo la siglette.
Sì, certo, una canzone diciamo molto da palestrati, perché comunque gli anni 80 sono gli anni del culto del fisico. Sono gli anni del culto del corpo, non soltanto il culto del corpo, sono gli anni di Miami Vice, gli anni di A-Team, gli anni dell'invasione dei telefilm americani
eterosessuali,
molto eterosessuali, sulle reti, soprattutto sulle reti commerciali televisive private,
del Biscione anche
italiane. Ricordiamo il Biscione, salutiamo il decaduto. E, Relax, una canzone nel gruppo britannico, siamo negli anni 80, bisogna ridere ovviamente, il gruppo britannico Frankie Goes to Hollywood, in realtà pubblicata appunto come loro singolo d'esordio dalla ZTT Records e poi inclusa successivamente nell'album Welcome to the Pleasure Dome del 1984, prima singolo come 83, ma poi inclusa nell'album nell'84. Partito come pezzo piuttosto in sordina, Relax raggiunse inaspettatamente la vetta dei singoli più venduti nel Regno Unito il 24 gennaio 1984, data storica anche perché è l'anno, o meglio, ossia l'anno 84, ma soprattutto il 24 gennaio, l'anno del Super Bowl, l'anno della presentazione del celebre spot televisivo del Macintosh 1984 diretto dal mitico regista Ridley Scott, diventando uno dei maggiori successi commerciali. Ho fatto un piccolo inciso da bravo macchista, diventando uno dei maggiori successi commerciali dell'intera decade, nonché uno dei brani, ammettiamo, anche più controversi. Quando Relax fu pubblicato negli States, sempre nel 1984, in realtà si ripeté lo stesso andamento avuto in Europa, partendo, diciamo, dai bassi fondi della classifica per poi lentamente scalare posizioni ed arrivare in top 10.
Sì, la genesi dell'album è piuttosto controversa, esistono infatti più versioni. Lo stesso Horn infatti descrisse la versione iniziale dell'album, sì, del brano, più come un jingle che come una canzone vera e propria, ma volle ugualmente lavorarci su, ottenendo poi il risultato che tutti noi conosciamo. Paul Morley, altro cofondatore della ZTT Records, puntò alla campagna di marketing per il lancio del gruppo sull'impatto scioccante che l'aperta omosessualità del cantante Holly Johnson e del cantante ballerino Paul Radford avrebbero avuto sulla gente, considerando anche il fatto che l'omosessualità era un argomento ancora abbastanza scabroso negli anni Ottanta. Horn realizzò comunque una base musicale per Relax molto più elettronica di quanto fosse stata pensata in origine, e avvalendosi tra l'altro dell'assistenza di J.J. Jezalik degli Art of Noise. La nuova versione del brano fu realizzata negli studi di West London mentre il gruppo era ancora nella loro città natale Liverpool, nota città per altri gruppi di cui vi abbiamo parlato.
Soltanto, sì, il ricordo cantante... una città Liverpool, esatto. Sì,
soltanto il cantante principale del gruppo, Holly Johnson, partecipò effettivamente alla registrazione del disco.
Il primo video ufficiale per Relax, diretto da Bernard Rose, è ambientato in un gay bar a tema sadomaso, fu bandito da MTV. Ricordiamoci che MTV è anche censura, e dalla BBC, spingendo la produzione a realizzare un secondo video. La seconda versione del video di Relax fu diretta invece da Godley & Cream e vedeva il gruppo esibirsi normalmente su un palco. Tuttavia la seconda versione del video arrivò quando anche la trasmissione soltanto del brano era stata vietata, perciò non fu mai trasmessa in alcun programma musicale dell'epoca.
Eh sì, e fu realizzata anche una versione che includeva spezzoni del famoso film Omicidio a luci rosse di Brian De Palma, e in un'ulteriore versione da una performance del gruppo dal vivo diretta da David Mallet, per cui mille video su questa canzone. Attualmente vengono mandati in onda però soltanto la prima versione, ma in orari notturni a causa, abbiamo detto, dell'ambientazione.
Sì, l'ambientazione, diciamo che è abbastanza particolare. Poi parliamo anche di mille video, parliamo anche di mille leggende, soprattutto sulla natura del nome, sull'origine del nome di Frankie Goes to Hollywood,
che mi ha sempre incuriosito.
Le leggende sono tante, non ci sono, diciamo, fonti certe. Si parla di riferimenti a Frank Sinatra, si parla di riferimenti al compositore Frankie Vaughan. La leggenda vuole semplicemente che il gruppo scelse in maniera molto semplice, molto anni 80, in maniera molto commerciale, il nome del gruppo semplicemente guardando un manifesto, presentandosi come gruppo alla richiesta della gente: come volete chiamarvi? Videro un manifesto che annunciava l'arrivo di Frank Sinatra, il grande crooner, l'uomo The Voice, l'uomo della musica, l'uomo della voce per eccellenza in America, che annunciava l'arrivo di Frank Sinatra proprio ad Hollywood, da qui la scelta del nome.
Adesso però passiamo dalla parentesi forse più pop di questa puntata,
sì,
sui One It Wonders,
molto pop,
a quella un po' più testosteronica, come ci piace a noi, probabilmente con uno dei pezzi più testosteronici di quel periodo, proprio
sì,
questo.
Un pezzo che fa venire voglia, insomma, diciamo, di fare un pochino, diciamo, di fare un po' a botte, no? di salire un po' su un ring da box. Time took my chances. When
Come vi accennavamo, con il trascorrere degli anni 80 le One Hit Wonder provenienti dal mondo del rock purtroppo per noi sembrano quasi scomparire, laddove invece aumentano in maniera esponenziale tutte quelle canzonette destinate a scomparire di matrice pop, dance e hip hop. Traumatiche le eccezioni. Stimate formazioni di rock duro, per esempio come i Twisted Sister con We Are Not Gonna Take It, gli Elegants con la ballad per eccellenza che è appunto The Ballad of Jane, i Giant con I'll See You in My Dreams e i Faster Pussycat con House of Pain si guadagnano un posto d'onore nelle classifiche insieme ad un altro gruppo che forse rappresenta al meglio proprio la scena hard rock del periodo, ovvero i Survivor, un gruppo hard rock statunitense fondato nel 1978 a Chicago per mano di Jim Patrick e Frankie Sullivan. La band raggiunse l'apice del successo negli Stati Uniti negli anni 80 grazie alla sonorità AOR e a singoli come appunto Eye of the Tiger. Negli anni a seguire la band perse poi popolarità e si sciolse nel 1990 per poi riformarsi solo nel 1993. Comunque Eye of the Tiger, che è il terzo album, rimane il successo più famoso di questo gruppo.
Beh, indubbiamente, cioè, è l'album che diciamo, tutti quanti associamo a qualcosa che poi citeremo ovviamente successivamente. L'album è ovviamente in assoluto il maggior successo commerciale della band di Survivor, divenne un album molto venduto, cioè, grazie anche al singolo anche Eye of the Tiger, che divenne un brano della colonna sonora del famosissimo film Rocky 3, al quale ho direttamente partecipato come controfigura quando dovevo combattere contro Sylvester Stallone e facevo la parte di fatto di Clubber Lang, anche se avevo un po' di problemi con il trucco, sono di pelle chiara, e soprattutto perché comunque devo ogni volta di tanto in tanto rifarmi il viso in ospedale attraverso complicati interventi di chirurgia plastica. Rocky 3 ovviamente film interpretato dalla leggenda di quel tempo, altro manifesto
di quel periodo,
altro manifesto cult degli anni 80, Sylvester Stallone, nonché il brano cavallo di battaglia della band. Il brano ricevette una nomination all'Oscar come miglior canzone, vinse inoltre un Grammy Award come migliore performance rock di un duo o un gruppo. Altri singoli estratti dall'album furono ovviamente The One That Really Matters, American Heartbeat, Ever Since the World Began. Di quest'ultimo brano ne sarà realizzata una nuova versione anni dopo con Jimmy Jamison alla voce. La nuova versione diventerà colonna sonora del film Sorvegliato Speciale, altro film in cui recita
l'amico
l'eterno amico Sylvester Stallone. Guest star che partecipò alla registrazione di quest'album fu Fergie Fredricksen, in seguito cantante dei Toto, molto importante questa notizia, dall'84 all'86, che si occupò delle seconde voci.
Proprio nel periodo in cui tra l'altro usciva un altro super successo dei Toto, che era Africa, altro canzone simbolo comunque del rock, o almeno di come il rock riusciva a guadagnarsi la classifica. Perché? Perché come abbiamo detto, dobbiamo dire un appunto,
ovvero, questo è un particolare molto importante.
Sì, la One Hit Wonder di cui ci siamo, le One Hit Wonder di cui ci occupiamo, quindi il fenomeno, quell'artista o formazione che compare solo una volta nella top 40 americana, è l'unica credenziale per cui il gruppo possa diventare una One Hit Wonder, cioè ovvero deve rientrare nelle prime 40 posizioni della Billboard Top 100. Ci sono poi ovviamente, come dicevamo, misurazioni diverse però,
sì,
giusto Ser Fabio?
Ci sono misurazioni diverse a seconda degli stati, in Inghilterra, l'Australia, ma quella americana, diciamoci la verità, gli States comandano. Ovviamente la misurazione americana è evidentemente quella più rilevante, trattandosi del primo mercato discografico mondiale. Ammettiamolo, il concetto di One Hit Wonder è evidentemente di tipo tecnico e commerciale e non lo si può certo mettere in discussione invocando ragioni di qualità stilistica, di rilevanza critica, di influenza sulla scena musicale, ma il termine viene comunemente utilizzato anche, ammettiamo, anche in un'accezione più libera per definire un pezzo, un brano di cui si ricorda soltanto una canzone. Aveva fatto l'esempio dei Survivor con Eye of the Tiger. E questo sì che è un concetto soggettivo, o comunque quantomeno, diciamo la verità, equivoco, su cui si può ovviamente legittimamente questionare o comunque dibattere.
Quindi non imputate a noi il fatto che i primi pezzi di questa puntata
sì,
sono
non
stati
dateci colpa, siamo innocenti fino a prova contraria. Comunque ci vorrà un terzo grado di giudizio per stabilire la nostra completa estraneità ai fatti, la nostra completa innocenza. Noi stiamo dando un quadro, un'immagine del mondo, dell'universo di One Hit Wonder della decade anni 80. Ovviamente nella prima parte ci siamo molto concentrati, diciamo, sul pop, sull'elettronica, ma nella seconda parte abbiamo anche dato spazio al mondo rock, legato sempre al fenomeno un po' complicato della definizione altrettanto complicata di One Hit Wonder. Ma cominciamo sempre più ad avvicinarci
verso la fine, possiamo fare quasi un conto alla rovescia,
un conto alla rovescia, sempre un conto alla rovescia, molto di natura rock. E a questo punto direi, appunto, visto che siamo anche in tema di pugilato, ovviamente lì si conta fino a 10, direi a questo punto di passare al conto alla rovescia, di cominciare a contare da
3,
2
e 1.
Questa era The Final Countdown dall'omonimo album degli Europe del 1986. Partiamo proprio direttamente con un aneddoto.
Una favola quasi,
una favola. Siamo passati dal ring alle favole. Molti anni fa c'era a Stoccolma una discoteca chiamata Galaxy. Prima che venisse aperta il pomeriggio, molte persone aspettavano fuori di poter entrare. I proprietari della Galaxy volevano che una canzone strumentale fosse suonata mentre la coda aspettava. Quindi, verso l'83-84, chiesero a Thomas Hartmann, membro del gruppo, se Joey Tempest, anche egli parte del gruppo, potesse scrivere una canzone. Joey accettò e prese in prestito le tastiere da Mick McAley, altro membro del gruppo, che nel frattempo non era ancora negli Europe. Dopo un po' Joey venne fuori con un riff che gli piaceva, lo dette alla Galaxy. Un giorno, nell'85, siamo nell'85, gli Europe erano proprio al Galaxy e la canzone di Joey fu suonata. La canzone piacque molto a John Levin, bassista del gruppo.
Eh sì, come dicono gli stessi membri del gruppo, un giorno Joey arrivò dal gruppo per fargli ascoltare una canzone che aveva scritto, di cui aveva registrato una demo in una cassetta e di cui era molto eccitato al riguardo proprio perché era convinto che funzionasse. Allora entrarono tutti nella sua macchina e sentirono la cassetta. C'era qualcosa di speciale in quella canzone, una canzone con una vita a sé. Quella canzone era The Final Countdown e le intuizioni del biondo e platinato leader Joey Tempest furono confermate con i suoi quasi 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo. È il singolo più famoso pubblicato da Europe, che nel febbraio del 1986 anticipavano proprio l'uscita del loro terzo album, The Final Countdown, un album particolare per il gruppo svedese, in cui avevano ormai cambiato il loro stile e si erano orientati anche sull'onda del successo che oltre America stava avendo invece la musica hard rock più melodica, si ispirano proprio a band capisaldo come i Journey e i Foreigner.
Il Final Countdown Tour toccò fra l'altro il nostro paese per ben 5 date nel marzo del 1987. Siamo passati dagli Stati Uniti alla Svezia, comunque sempre, siamo sempre nel mondo, diciamo, delle bellezze ariane, diciamo delle bellezze palestrate per eccellenza, e dei capelli lunghi, diciamo,
e cotonati,
fino,
beh, sì, un classico degli anni 80.
E cotonati, un altro classico degli anni 80. Nel mondo dei One Hit Wonder c'è comunque sempre un elemento caratteristico,
una parabola discendente,
un elemento proprio strutturale, quello della parabola discendente, quello, diciamo, della deriva. Qui citiamo
testuali.
Parole testuali dal Vangelo secondo
il tastierista Europe, del gruppo,
secondo Europe, secondo il gruppo svedese. Sento che il successo di The Final Countdown fu uno dei motivi principali della rottura. Quando gli altri album non vendettero così tanto, perdemmo l'onda. E questo accade anche se gli altri album non erano dei flop, semplicemente non erano commercialmente paragonabili a The Final Countdown. Vendettero tutti qualche milione di copie. Forse eravamo una band che avrebbe dovuto vendere un milione di copie invece di non sei. Non eravamo mentalmente preparati al tremendo successo.
Eh sì, probabilmente sono le parole più vere di quelli che hanno vissuto la possibilità di diventare un fenomeno di costume per diverso tempo, ma che poi inevitabilmente si sono ritrovati di colpa a non avere più il pubblico che li seguiva inizialmente. Ricordiamo che poi Europe, dopo rispettive carriere soliste, sono tornate a riunirsi negli ultimi anni. Io ho assistito per fortuna a Non Antolo al loro concerto e devo dire che il pubblico non li ha dimenticati, e infatti fortunato. Tutti ancora intonavano le note di The Final Countdown, canzone che ha avuto una fortuna anche a livello commerciale, proprio perché è stata inserita in numerosi spot nella Vodafone, per citarne uno, durante l'anno 2006, nel finale del film Notte prima degli esami, ahimè, del 2006, che è un po' il tema centrale perché appunto gli studenti fanno la maturità proprio sul finire degli anni Ottanta, per cui non può essere che una canzone di manifesto.
Sì, una canzone di manifesto, diciamo, generazionale. Il wrestler Brian Danielson utilizzava questa canzone come momento d'ingresso, come tema d'ingresso nella maggior parte delle federazioni in cui militava prima di approdare nella WWE. Diversi artisti ne hanno seguito una cover. Tra i più famosi abbiamo Jeff Jones, i Norder, Dispatched, i Vision Divine. La canzone, sempre The Final Countdown, viene usata nella parte finale di un gioco per la PlayStation 3.
E se con il conto finale, quindi, abbiamo in un certo senso contato alla rovescia fino all'estasi a Rock and Roll All Day All Night, a questo punto non possiamo che fare un triste saluto.
Sì, a questo punto è arrivato il momento dei saluti. Come salutiamo i gruppi che sono lentamente scomparsi, appunto, come grandi realizzatori di One Hit Wonder nella decada degli anni 80? A questo punto dobbiamo però salutare persone, grandi personaggi della storia dell'arte, della musica e del cinema, che purtroppo sono di recente scomparsi. Vogliamo ricordare
in maniera speciale
il mitico Conte, ma non soltanto, premio Oscar per Truman Capote, Philip Seymour Hoffman, che è scomparso purtroppo all'età di 47 anni domenica 2 febbraio. D'altra parte festeggiamo anche però un altro evento,
il Mr. Nice Guy, il compleanno di Alice Cooper, che tante volte ci ha accompagnato su quel
conto. 4 febbraio ha compiuto 66 anni, facciamo gli auguri a Alice Cooper, sperando che ritorni qui da noi nel nostro programma, perché l'abbiamo più volte invitato. Ci ha sempre detto che veniva, che sarebbe venuto, ma in realtà non ha mai mantenuto le promesse. Però
no,
tenendo conto della sua personalità, possiamo anche accettare questo tipo di reazioni. Comunque, Alice, ti aspettiamo. Non facci aspettare il 4 febbraio del 2015, perché comunque non siamo sicuramente pronti per quella data. Però
allora,
comunque torna da noi.
E tornerà di nuovo ancora One Hit Wonders per un altro appuntamento. Quindi ci vediamo anche alla decade successiva, anche se non vi annunciamo quando andrà in onda la prossima.
Non vi annunciamo quando andrà in onda, sarà ovviamente una sorpresa. Ovviamente però vi possiamo annunciare un fatto, che sarà comunque dedicata al decennio successivo. Siamo negli anni 90 e lì ovviamente le novità musicali, sempre nell'universo musicale dei One Hit Wonder, saranno ovviamente molto particolari. Salutiamo il popolo di Golconda. Io, Ser Fabio, vi saluto.
Io, Serriaco, tolgo i miei scaldamuscoli e vi saluto aspettando i 90.
Io nel frattempo comunque comincio a togliermi la mia parrucca molto cotonata e comincio a smettere di andare in palestra a farmi di testosterone. Un saluto a tutti quanti voi.